Noi adesso ci spostiamo invece al sud, in una realtà poco nota, dimenticata, un'isola, a Licudi. Abbiamo con noi Teresa Perre, una maestra di una scuola di frontiera. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, signora Perre, qual è la vostra situazione? Com'è la vostra scuola?
Allora, la nostra è una scuola su uno scoglio. A Licudi è una piccolissima isola, 5 chilometri quadrati e 700 metri di altezza, un'isola fatta esclusivamente di gradini, e la scuola dell'isola è l'unico istituto pubblico e l'unico presidio dello Stato in questo piccolo territorio. È una scuola bellissima perché è una doppia casa euliana e soprattutto rappresenta l'unico punto di riferimento per la piccola comunità, che è composta da circa 100 persone all'anagrafe. In realtà poi i residenti sono molto di meno. È una scuola che ospita i ragazzini sia nel tempo scuola sia per attività diverse, perché davvero è l'unico punto di aggregazione.
Cosa vuol dire che è l'unica istituzione sull'isola?
Allora, Licudi è piccolissima, ha una chiesa, ma da anni non c'è nemmeno un parroco in modo permanente. Non c'è nessun presidio delle forze dell'ordine, perché i carabinieri, che sono su tutto il territorio nazionale, hanno una loro sede nell'isola vicina a Filicudi. Per cui la scuola si pone davvero come unico luogo, come edificio pubblico di fatto, ma soprattutto come luogo a cui confluiscono i bisogni dell'isola. Ecco, diciamo, che diventa punto di riferimento sia per i ragazzi sia per le famiglie.
Però questa scuola rischia di chiudere oggi.
Purtroppo sì, dovrei raccontare una storia che è iniziata un po' di anni fa. Allora, le racconto la mia esperienza.
Sì.
Io sono arrivata sull'isola per sbaglio circa 14 anni fa e mi sono ritrovata, venendo da Milano, in una realtà che mi ha un po' sconvolta. Cioè, allora, unica stanza con soppalco, 14 ragazzini di classi diverse, ragazzini che alla fine di una quinta elementare allora ancora non riuscivano a leggere e a scrivere, moltissimi adulti analfabeti di ritorno. Io non immaginavo di finire in una realtà del genere. Avrei potuto andare via l'anno successivo per via del punteggio dell'anzianità di servizio. Di fatto è iniziata una sfida, che è stata quella di dare un luogo che fosse il luogo per i ragazzi, ma fosse anche il luogo di memoria di un percorso, e il lavoro soprattutto sul recupero di quella che, in posti come questi, che improvvisamente diventano turistici, rischia di far perdere le origini. Ho iniziato un lavoro duro, una sfida, chiamiamola così, in cui sono stata supportata dall'allora sindaco di Lipari, dall'assessore, dalla mia allora giovane dirigente, e nel giro di un paio d'anni il comune ha acquisito una doppia casa euliana che noi abbiamo trasformato in una scuola, mantenendo comunque quella che è la struttura tipica della casa euliana. E abbiamo cominciato a lavorare sempre con molta fatica, perché in questi posti ci si arriva o come ultima spiaggia, come ultima scelta, quindi gli insegnanti scelgono a Licudi solo se non hanno nient'altro come possibilità di lavoro, e ogni anno c'è un grande ricambio, cioè praticamente si ricomincia sempre con un team nuovo a fronte di ragazzini che andrebbero invece seguiti, avrebbero bisogno di punti di riferimento molto molto fermi, molto stabili.
E quindi la sua è diventata una missione, ha di fatto creato una scuola.
Beh, diciamo, io non amo molto definirmi una missionaria, mi piace di più dire che ho fatto il mio lavoro di insegnante da professionista, così come avrei potuto farlo a Milano o a Roma o non so, a Palermo. E diciamo che la sfida è stata quella davvero di garantire diritti minimi di cittadinanza a una microcomunità che vive su uno scoglio, ma che comunque appartiene allo Stato italiano. Siamo comunque cittadini italiani, pur vivendo in mezzo al mare o fra cielo e mare, come preferisce. Del resto poi questa è una realtà che purtroppo è stata a lungo dimenticata, un po' per la lontananza geografica. Pensi che per arrivare ad Alicudi da settembre a giugno bisogna imbarcarsi a Milazzo e ci sono 3 ore di aliscafo. 3 ore via di scafo, 50 miglia marine non sono poco, soprattutto quando poi il mare infuria e gli elementi fanno la loro parte, cioè non è sempre calmo, tranquillo, paradiso. Diciamo
almeno questo è quello che ci ricordiamo noi quando veniamo da turisti, mentre invece ben diversa è la vita sull'isola durante l'inverno. Oggi comunque quella scuola rischia una chiusura. Cosa comporterebbe?
La chiusura innanzitutto è un po' contraddittoria questa cosa, però vorrei tentare di spiegarla. Diciamo che la scuola nel suo percorso di questi ultimi anni ha ottenuto degli obiettivi, quello ad esempio di far continuare a studiare i ragazzi. Finita la scuola media o CPE, i ragazzi vanno a studiare fuori o a Lipari o a Milazzo. Andare a Lipari o a Milazzo vuol dire spostarsi fisicamente, perché non è possibile andare e tornare in giornata. Si spostano essenzialmente le donne. Allora io leggo questa cosa un po' come il bisogno delle donne di riprendersi un po' in mano la vita, per cui si accompagnano fuori i figli e si cerca una dimensione diversa che non è quella dell'isola e dell'isolamento. E cosa rischia l'isola? Rischia, uno, senza bambini va un po' a morire, due, rischia di perdere l'unico presidio istituzionale che in un qualche modo fa da riferimento rispetto, non sostituendo, ma affiancandosi a quelli che sono i servizi lontani, non so, i servizi sociali di Lipari, quello che può essere il comune, per tutti quelli che sono i bisogni pratici, immediati. Tenga conto davvero, come le dicevo, che non c'è altro, abbiamo la posta che è aperta 2 giorni alla settimana, un presidio di guardia medica e un medico di base. Oltre a questo l'isola è questa enorme ragnatela di gradini che salgono verso il cielo, queste case sparse, paesaggio naturalistico bellissimo, dal punto di vista estetico luogo invidiabile, ma nell'essenza della comunità e dei bisogni della comunità molta lontananza dai servizi
e quindi
anche dai diritti minimi.
Che vita fanno questi ragazzi ad Alicudi?
Allora, questi ragazzi ad Alicudi, vediamo, a parte i ragazzi che con le famiglie si sono trasferiti,
no, quelli che sono terra, no, quelli che rimangono.
Allora, quelli che rimangono, quelli in età scolare, vengono a scuola per parte della giornata. Dopodiché si ritrovano al molo e fanno gruppo a sé, cioè si autogestiscono. I ragazzi più grandi, che non hanno continuato a studiare, sono molti, lavorano. Diciamo che l'obiettivo principale è quello del guadagno. Allora, qual è il lavoro che dà un guadagno immediato? È quello del trasporto delle merci. Dicevo, non ci sono strade carrozzabili, solo gradini in pietra che salgono verso il cielo. Il trasporto viene effettuato con i muli a volte a braccia, per cui per la ristrutturazione delle case, per il trasporto, che ne so, della spesa, della spazzatura. Vengono caricati i muli e i ragazzi portano su e giù per l'isola i muli con i vari carichi, a salire e a scendere. Ogni viaggio ha un costo che non è irrisorio, quindi nel giro di una giornata si guadagna parecchio.
E quindi immagino che questi ragazzi abbiano un facile guadagno, che naturalmente sì, rispetto ad andare a scuola tira di più un facile guadagno che la...
Sicuramente.
E allora il ruolo di una maestra non è anche quello di sottrarli a questi facili guadagni? Come ha fatto ad avere successo in quest'isola portando poi i ragazzi a scuola?
Allora, innanzitutto motivandoli e innanzitutto partendo da quelle che sono le loro radici e la loro storia. Allora, si può progettare un futuro se si conosce da dove si viene. L'isola è un ambiente meraviglioso, diciamo che il primo laboratorio, il vero laboratorio, non è tanto la struttura a scuola quanto l'ambiente naturale dell'isola e tutto ciò che ha a che fare con la loro storia e con quelli che sono i mestieri e le vite delle persone che sull'isola rimangono. Tenga anche conto di un'altra cosa, che pur essendo su uno scoglio, in questi anni siamo riusciti a ottenere delle attrezzature multimediali che ci consentono di comunicare e di scambiare con altri ragazzini. Ad esempio, le parlo attualmente di un progetto di Isole in Rete, attraverso il quale i ragazzi fanno lezione in videoconferenza con i loro compagni dell'isola di Salina piuttosto che con i compagni dell'isola di Panarea e possono scambiarsi tipo Facebook, messaggi, comunicazioni ed altro. Attraverso questi strumenti riusciamo anche ad aprirci a un mondo che non è il mondo dell'isola, ma è la finestra sul mondo che internet le può dare.
E cioè, quindi anche ad aprire le menti a questi ragazzi. Ma proprio per questo mi ricordo un film documentario francese che parlava di questo maestro che aveva insieme ragazzini, esatto, essere o avere, ragazzini di diverse età. Cosa vuol dire dal punto di vista di una maestra insegnare a ragazzi che hanno età diverse, pochi ragazzi insieme con età diverse?
È sicuramente più faticoso che non insegnare in un'unica classe, anche se più numerosa, perché bisogna comunque partire da tematiche comuni e graduarle, è un lavoro un po' a spirale, cioè lo stesso argomento viene ripreso però a fasce di livello totalmente diverse, per cui vuol dire differenziare moltissimo, avere sempre pronti non un intervento ma almeno tre interventi per ogni tipo di disciplina. E sicuramente lavorare molto su quella che è la collaborazione. In questo senso la struttura della pluriclasse può essere anche stimolante. Le dico però, nell'esperienza di quest'isola lo è stato solo in parte, perché nella scuola si sono riproposti, come è naturale, quelli che sono i conflitti all'esterno, quelli che sono i conflitti della comunità. Per cui un grande lavoro è stato fatto in questi anni, soprattutto sul mettere insieme, su evidenziare quello che è positivo, su far emergere quelle che sono le risorse piuttosto che le negatività.
Ma lei ha ricevuto anche intimidazioni o ha avuto difficoltà?
Guardi, questa è una cosa che mi ha molto ferita, anche perché è successo non all'inizio del mio percorso in questo territorio, ma l'altro anno. Di fatto, a seguito di un lavoro sulla legalità fatto con i ragazzi, ho ricevuto proprio minacce del tipo o con noi o con i carabinieri, scegliere da che parte stare, ed è stato piuttosto pesante, anche perché sono arrivati a dar fuoco alla porta di casa. Adesso non sto a dirle no. La mia reazione emotiva. Però ecco, quello che potevo fare e che ho fatto era quello di continuare in modo coerente a portare avanti un discorso che non è quello di far cambiare una mentalità, perché è impossibile, ma è quello di dare ai ragazzi, per quanto possibile, la possibilità di scegliere, cioè presentare anche un modello che sia diverso da quello che è prevalente sull'isola e che negli ultimi anni si è molto conformato, lo dico con parole così un po' difficili, a modelli sociali che vengono dall'altra parte della costa e che non sono certo nei termini della legalità o dell'accettazione o del rispetto. Allora, obiettivo è far vedere ai ragazzi che è possibile un altro modo, saranno loro poi a scegliere.
E questa è la funzione proprio di questa scuola sullo scoglio. Io volevo chiudere facendole raccontare se c'è un suo successo, volevo chiudere così.
Ecco, dei successi, io a volte li conto sulle dita di una mano, però mi consolo. Allora, penso a Luca che si è laureato ed è il primo laureato dell'isola. Certo, non è merito mio, credo solo di aver, come dire, aperto una piccola porta. Poi le potenzialità di ognuno si possono esprimere, certo vanno incoraggiate. L'altra che davvero mi si allarga il cuore quando lo penso, e penso a Maria che sta facendo le superiori a Lipari, Maria che veniva da una situazione davvero disagiata, ma che ha avuto la possibilità appunto di essere accompagnata su un'altra isola. Per lei è stato predisposto una rete di persone che l'hanno supportata e sta continuando a studiare. Penso alle tre ragazzine, adesso ventenni, che hanno preso un diploma. Rispetto a quella che era, come dire, la statistica dell'isola, sembra un vero miracolo. Come un vero miracolo è pensare di avere questo tipo di struttura, di avere una biblioteca, di avere lavagna interattiva, di poter fare comunque esperimenti tipo facciamo il cinema. Certo, a fronte poi di un lavoro quotidiano che davvero è molto faticoso, perché poi alla fine, per quanto si venga supportati, il lavoro è qui, siamo qui su questo scoglio, con la distanza, con la difficoltà, col mettersi alla prova tutti i giorni, tentando di dare davvero un'immagine che possa essere altro, che possa aprire a una prospettiva diversa, che non sia quella di andare su e giù con gli asini, di rinunciare a studiare e che ne so, di passare il proprio tempo facendo gruppo e magari facendo danni.
Bene, Teresa Perre, io la ringrazio moltissimo e anzi le do un'anticipazione che noi il primo laureato dell'isola lo sentiremo fra poco al telefono.
Benissimo, allora un grande saluto a Luca.
Grazie.
E anche a voi, grazie.
Arrivederci.